Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
At the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine.
Questa era la voce del primo ministro australiano Anthony Albanese, che nella giornata di ieri ha annunciato l'intenzione dell'Australia di riconoscere lo Stato palestinese nella prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si terrà a settembre. L'Australia così si unisce ad altri stati, tra cui Francia e Gran Bretagna. Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. E per parlare della decisione dell'Australia di riconoscere lo Stato palestinese, ma anche della crescente protesta contro la decisione israeliana di occupare e prendere il controllo totale della striscia di Gaza da parte non soltanto delle istituzioni, ma anche della società civile e di personaggi famosi, nonché dell'uccisione di giornalisti nella striscia di Gaza, giornalisti di Al Jazeera nella striscia di Gaza nelle ultime ore, siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Michele, buonasera.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, iniziamo dall'uccisione di 5 giornalisti di Al Jazeera in un attacco aereo dell'esercito israeliano all'esterno dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City. Tra questi 5 c'era il corrispondente di Al Jazeera Anas al-Sharif. L'Unione Europea ha chiesto a Israele di fare chiarezza su questo caso. Cosa sappiamo di più a tal riguardo?
Beh, innanzitutto che non è stato ucciso solo lui, purtroppo, ma altri 5 operatori dell'informazione, 4 erano suoi colleghi nella TV Al Jazeera per la quale lavorava e l'altro era un giornalista freelance. Poi è stato ucciso un 7° palestinese, un civile che si trovava vicino a questa tenda che è stata presa di mira direttamente da Israele. Non si è trattato di un lancio di un razzo verso un obiettivo che per caso ha colpito questa tenda. No, è stato un attacco preciso e Israele ha voluto uccidere Anas al-Sharif perché lo accusava, lo ha ripetuto oggi il Ministero dell'Interno, di essere non un giornalista ma un attivista di Hamas sotto copertura e addirittura di aver guidato delle operazioni militari anche il 7 ottobre e quindi, come dice un comunicato del Ministero degli Esteri israeliano, noi siamo d'accordo che i giornalisti vanno protetti, ma allo stesso tempo noi non offriremo copertura a uomini della Jihad di Hamas che usano il giornalismo per compiere le loro attività. Di fronte a queste dichiarazioni, le reazioni delle organizzazioni locali e internazionali per la libertà di stampa, per la protezione dei giornalisti, hanno reagito con forza dicendo che Israele, tutte le volte che vengono uccisi in maniera diretta questi giornalisti di Gaza, giustifica queste situazioni dicendo che erano combattenti, militanti di Hamas, addirittura comandanti militari di Hamas, senza poi fornire delle prove a sostegno di queste sue affermazioni. Però queste affermazioni spesso vengono riprese proprio da una parte dei mezzi di informazione e contribuiscono ad ingannare l'opinione pubblica internazionale. Questa è l'idea che hanno espresso diverse organizzazioni, ha protestato molto anche l'associazione della stampa estera in Israele nei territori occupati palestinesi, perché Anas al-Sharif in particolare era un giornalista molto noto, un volto forse più noto di Al Jazeera da un anno e mezzo a questa parte. Noi sappiamo che altri giornalisti di Al Jazeera sono stati colpiti, vi ricordo Wild Abdu, ai quali, che adesso non è più a Gaza, è uscito dalla striscia di Gaza già da diversi mesi, che ha perduto nella striscia gran parte della sua famiglia, che è stata colpita in abitazione, un figlio, un altro giornalista, invece è stato ucciso da un drone israeliano e anche in quel caso Israele disse che si trattava di una di uomini della Jihad islamica senza mai fornire delle prove. Poi ci sono stati organismi internazionali che hanno negato appunto che quei giornalisti facessero parte di organizzazioni armate. Sta di fatto che l'ufficio stampa di Gaza dice che oramai sono 238 i giornalisti, o meglio gli operatori dell'informazione, giornalisti, cameraman e altri diciamo che lavorano per la copertura. E noi ricordiamo a questo punto una cosa fondamentale, cioè che i giornalisti palestinesi sono i nostri occhi, le nostre orecchie, i nostri informatori, gli unici che dalla striscia di Gaza ogni giorno ci mandano informazioni, immagini, foto, perché Israele non consente alla stampa internazionale di poter entrare nella striscia di Gaza. Questo divieto è in vigore dal 7 ottobre 2023, dal giorno in cui Hamas ha attaccato nel sud di Israele ed è cominciato questo conflitto, questa offensiva israeliana sanguinosissima che non ha ancora termine.
E adesso è previsto appunto questo piano militare di occupazione totale della striscia di Gaza. Ti chiedo a tal riguardo, Michele, viste anche le iniziali, le reazioni del capo di Stato Maggiore israeliano Eliyahu Zamir, che si era a quanto pare schierato contro questo piano, perché servirà tempo, serviranno risorse, serviranno altri riservisti, che era già un tema delicato fino ad oggi e lo sarà ancora di più, perché secondo le stime ne serviranno almeno altri 200.000. Ecco, ultimamente Zamir sembra aver ammorbidito le sue posizioni, ma ti chiedo come si sta sviluppando il dibattito anche all'interno del governo e delle autorità politiche dello Stato israeliano riguardo, pochi giorni dopo, diciamo, l'annuncio e la delibera ufficiale riguardo a questa operazione.
Ma avete detto giusto, cioè Zamir, il capo di Stato Maggiore, dopo aver contestato apertamente, anche attraverso delle interviste, questo piano di occupazione completa di Gaza, poi anche durante la riunione del gabinetto di sicurezza della scorsa settimana, ha illustrato quali sono le ragioni della sua opposizione, mettendo in rilievo che l'esercito è stanco dopo quasi 2 anni di offensiva, i riservisti ovviamente trovano difficoltà crescenti nel effettuare il periodo di richiamo, perché molti di loro sono sposati, hanno un lavoro o sono studenti che sono a livelli avanzati di studio nelle università, per cui staccare dalla loro vita quotidiana è molto più difficile rispetto ad una recluta di 18-19 anni. Appunto, il capo di Stato Maggiore ha sottolineato queste difficoltà, ha ricordato che tra l'altro l'esercito israeliano per controllare Gaza avrà bisogno di mesi, Netanyahu invece vuole un periodo molto più breve di combattimenti, e che tra l'altro, questo non lo dice solo Zamir, lo pensano anche osservatori internazionali, questa offensiva potrebbe trasformare Gaza nel Vietnam di Israele, perché proprio a Gaza City, che è l'obiettivo immediato, qui c'è una precisazione da fare, Netanyahu ha parlato di occupazione di tutta Gaza, Israele già controlla il 75%, quindi occupare il rimanente 25%, ma in questo caso Netanyahu, per cercare di trovare una posizione di compromesso, ha cominciato a parlare di occupazione di Gaza City, cioè del capoluogo della striscia di Gaza, che comunque rappresenta una porzione importante di quel 25%, poi rimarrebbe fuori solo Deir el-Balah e i campi profughi palestinesi nel centro di Gaza, e Israele controllerebbe tutto, occuperebbe tutto. Però sta di fatto che sicuramente questa operazione militare è molto complessa, sia per la sua realizzazione, naturalmente vi lasciamo immaginare quali potranno essere le conseguenze per gli 800.000 palestinesi circa che ancora si muovono tra le città, la città e le zone circostanti, e che dovranno spostarsi verso sud in aree che sono sovraffollate, senza servizi, senza acqua, e quindi potete immaginare le sofferenze per la popolazione civile palestinese. Come dicevamo, questa offensiva potrebbe anche mettere in mostra, rivelare delle insidie molto gravi per lo stesso esercito israeliano, e quindi molti la temono, e ci sono proteste in tutto il paese ed è in via di organizzazione uno sciopero generale che dovrebbe essere realizzato, attuato domenica prossima.
Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, corrispondente da Gerusalemme. A proposito di Manifesto, Michele, in un tuo articolo sul quotidiano online analizzi l'ambiguità di Netanyahu prima di quella riunione fiume durata più di 10 ore, al termine della quale poi il gabinetto di guerra ha deciso per l'invasione della striscia. Perché? Perché prima della riunione Netanyahu ha detto a un gruppo di giornalisti indiani che Israele non avrebbe poi annesso Gaza. Poche ore dopo, invece, in un'intervista concessa a Fox News, sempre prima della riunione, ha ribaltato il messaggio dicendo invece intendiamo prendere il controllo dell'intero territorio della striscia di Gaza. A queste ambiguità, unite al fatto che nel linguaggio, nella narrativa, si parla di liberazione della striscia dai nemici, dai terroristi di Hamas, ci sono anche delle rivelazioni della televisione israeliana Canale 13 riguardo a delle trascrizioni di riunioni interne del governo, cosa che avrebbe fatto inalberare ancora di più i parenti degli ostaggi. Vuoi dirci qualcosa di più al riguardo, Michele?
Ma diciamo che per quanto riguarda Netanyahu, da sempre ci sono rivelazioni che mettono in luce quello che è la sua natura ambigua, soprattutto anche delle sue decisioni. E naturalmente quello che le televisioni israeliane, in particolare, in generale i mezzi di informazione israeliani, hanno rivelato negli ultimi giorni è proprio come il primo ministro abbia cercato di annunciare e realizzare dei progetti che sono sicuramente di carattere ideologico e che ben poco hanno a che fare con quella che è la natura sul terreno anche di questa offensiva militare, della risoluzione di cui Netanyahu parla, cioè che di quella che dovrebbe essere la distruzione di Hamas per risolvere il problema, per cui avrebbe giocato anche sulla questione della tregua da realizzare in maniera temporanea, allo scopo poi di farla fallire, così come è accaduto a marzo, quando il 18 di marzo Israele unilateralmente ha messo fine alla tregua e lanciato una nuova offensiva militare con nuovi obiettivi. Uno di quelli è stato sicuramente il blocco degli aiuti umanitari e ne abbiamo visto le conseguenze.
Parliamo invece delle trattative di pace, delle speranze di pace, di un cessate il fuoco. Ecco, come secondo te potrebbe svilupparsi una dialettica volta alla pace all'indomani delle decisioni del gabinetto di guerra, se quella del gabinetto di guerra è un ennesimo mostrare i muscoli per mettere Hamas spalle al muro? Ecco, secondo te se c'è spazio ancora per dei negoziati di pace, Michele?
Ma ufficialmente i negoziati non sono stati interrotti, nonostante non abbiano portato da nessuna parte. Esempio, nelle ultime ore si è parlato di un viaggio di Khalil Lahaya, che sarebbe questa sorta di presidente del comitato esecutivo di Hamas. Sapete che da quando Hamas ha visto tutti i suoi leader politici e militari uccisi da Israele, non ha nominato più leader, ma c'è un comitato esecutivo che è presieduto proprio da questo Khalil Lahaya, che si sarebbe recato al Cairo proprio per ribadire la volontà di Hamas di negoziare. Ma al di là di tutto, al di là di quelle che sono le strategie di Israele e sicuramente anche le strategie di Hamas, tra le due parti esiste una differenza enorme che le mette lontano, le distanze di anni luce. Israele vuole, Netanyahu lo ha dimostrato, ne parlavamo pochi istanti fa, vuole continuare la guerra. Netanyahu vuole arrivare ad un punto dove Hamas dovrà sostanzialmente arrendersi, realizzando allo stesso tempo anche un disegno ideologico, che è quello della destra estrema, di rioccupazione di Gaza e di anche ricostruzione delle colonie ebraiche che furono smantellate esattamente 20 anni fa dal piano di ridispiegamento del premier israeliano scomparso Ariel Sharon. Quindi mettere insieme obiettivi militari con obiettivi ideologici, poi magari nessuno di questi troverà realizzazione, ma questa è la posizione del governo israeliano, e tutte le volte che Netanyahu mostra o mostrerebbe un lato più flessibile, immediatamente i suoi alleati di estrema destra ovviamente protestano, minacciano di uscire dal governo, quello che sta accadendo in queste ore, in cui il ministro Smotrich dice che Netanyahu avrebbe cambiato tutte le idee che appena qualche giorno fa gli aveva descritto, quello appunto di una guerra d'oltranza, l'occupazione permanente di Gaza, invece adesso si parla di guerra per offensiva per l'occupazione di Gaza City. Dall'altro lato abbiamo Hamas che naturalmente questa guerra vuole almeno pareggiarla, se possiamo usare un termine calcistico, cioè è chiaro che da un punto di vista militare, vista anche la sproporzione di forze, Hamas non ha potuto opporre grande resistenza a Israele, però Hamas controlla ancora porzioni della striscia di Gaza e soprattutto i suoi combattenti, perché nel frattempo migliaia sono stati uccisi, ma altre migliaia sono stati reclutati, sebbene meno addestrati, meno preparati, si sono dimostrati in grado anche nelle ultime settimane di infliggere numerose perdite all'esercito israeliano e quindi a maggior ragione la prossima offensiva di Israele potrebbe incontrare un movimento islamico che ha nella Gaza City la sua roccaforte, probabilmente le sue basi sotterranee, le sue gallerie sotterranee più importanti, e tutti prevedono che per l'esercito israeliano non sarà una passeggiata. Ed effettivamente Hamas non vuole che sia così, spera che Israele non porti avanti il suo progetto e subisca delle perdite per arrivare ad una via, come dire, una soluzione di compromesso che permetta al movimento islamico evidentemente di dichiarare di aver inflitto perdite a Israele, di averlo costretto alla tregua e allo scambio di prigionieri tra ostaggi e prigionieri nelle carceri israeliane, prigionieri palestinesi. Quindi sono obiettivi completamente diversi e portare le due parti ad un compromesso è estremamente difficile. Netanyahu si è convinto di poter vincere questa guerra, di essere arrivato oramai all'ultimo capitolo. Hamas proverà a dimostrargli che non è così.
E riguardo a questo ultimo capitolo, Michele, c'è da notare che si sta alzando sempre di più una voce di dissenso sia da istituzioni che da celebrità, quindi più del mondo sociale e civile. Per quanto riguarda le prime, in ordine di tempo, hanno, al di là delle promesse di riconoscimento dello Stato palestinese, promesse che diventano sempre più numerose, si sono aggiunte ultimamente anche l'Australia e forse anche Nuova Zelanda, visto che un comunicato stampa di poche ore fa parla di un governo che sta considerando il riconoscimento dello Stato della Palestina, questo sul sito governativo neozelandese. E riguardo all'omicidio del giornalista di cui abbiamo parlato in apertura di servizio, il giornalista Anas al-Sharif, il primo ministro britannico Keir Starmer si è detto gravemente preoccupato per i ripetuti attacchi contro i giornalisti a Gaza. Ci ha messo la sua anche l'Italia, col ministro della difesa Crosetto, secondo cui il governo di Israele starebbe perdendo la ragione. E però c'è anche una protesta da parte di celebrità. Ti faccio due esempi. Il primo, Mohamed Salah, calciatore del Liverpool, che ha criticato un omaggio a un'altra vittima illustre palestinese, Suleiman al-Obeid, soprannominato il Pelé del calcio palestinese, ucciso mentre stava raccogliendo aiuti umanitari. E riguardo a quel post della UEFA, Salah ha commentato: potete dirci come, dove e perché è morto. L'altra celebrità è Greta Thunberg, che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pronta a partire nuovamente a bordo di imbarcazioni e avvicinarsi quanto più possibile alla striscia di Gaza. Tutto questo senza dimenticare la crescente protesta interna con i parenti degli ostaggi, ma anche tutta la cittadinanza israeliana che non è favorevole alle decisioni prese da Netanyahu. Ti chiedo quindi come il premier israeliano e lo Stato israeliano riesce a gestire tutte queste proteste che vengono dall'esterno e dall'interno della comunità israeliana.
Ma io direi che tutto ciò che hai descritto è estremamente puntuale e sono tutte cose importanti che manifestano, che dimostrano che c'è una risposta internazionale sempre più forte e sempre più importante contro questa guerra a Gaza e contro quella che è la politica di Israele nei confronti dei palestinesi. Allo stesso tempo io credo però che la decisione più importante sia stata presa dalla Germania. La Germania, paese alleato di ferro di Israele in Europa, dove con il suo veto impedisce l'approvazione di tutte le risoluzioni più dure contro Israele, questo da sempre a maggior ragione negli ultimi 2 anni. Ebbene, la Germania, questo paese così importante per Israele, ha deciso di non esportare più armi verso lo Stato ebraico, e questa è una decisione davvero rilevante. Non meraviglia che Israele abbia reagito con grande forza a questa decisione, uno perché l'ha presa la Germania, ma anche perché può avere dei riflessi su quella che è la capacità di attacco da parte di Israele, che sicuramente sulle armi tedesche conta molto in generale per approvvigionare le sue forze armate. Probabilmente se la strada di tutti fosse questa, cioè smettere di fornire armi alle parti combattenti ed evidentemente decidere delle sanzioni concrete, probabilmente questo conflitto avrebbe già visto la fine. Perché se è vero che è importante che ci siano le navi della Freedom Flotilla che a decine salteranno per Gaza alla fine di agosto, all'inizio di settembre, se è vero che tanti paesi hanno riconosciuto la Palestina, però si tratta, tra questi appunto si prepara anche l'Australia e pare anche la Nuova Zelanda, allo stesso tempo si tratta di decisioni politiche che però hanno, come dire, una realizzazione molto simbolica sul terreno, praticamente quasi nulla. Servono atti concreti per cercare di convincere Netanyahu a ricercare una via d'uscita politica e non militare a questo conflitto.
Ringraziamo il giornalista Michele Giorgio per il suo contributo. Michele, grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.